come ormai avviene già da diverse settimane, abbiamo un appuntamento con Sabina Baral, l'autrice di un saggio dal titolo Timidi Cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede. Ben trovata Sabina, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il libro è edizioni Claudiana, lo dico perché chi lo volesse acquistare è un librettino agile, quindi si legge bene, questo va detto, e oggi siamo arrivati all'11° capitolo. Il titolo è Cristiani senza coraggio e inizia con una bellissima citazione di Dietrich Bonhoeffer. Claudio, tra l'altro l'hai già letta, vero? Poco fa.
Queste sono le coincidenze della diretta. Avevo il libro, io lo chiamo libro perché è un condensato, quindi anche se le pagine possono sembrare poche, ma siccome i libri non vanno a peso,
no, decisamente.
Avevo aperto questa pagina e mentre parlavamo con Pavel Gajewski, è venuto in diretta proprio. Beh, allora, il senso, te la può leggere a te, Romy. Preferisco che tu la legga a te perché io poi mi emoziono troppo. Però è stato bello che questa frase è arrivata a pennello su quello che stavamo dicendo, vero?
Certo, allora diciamo anche che Dietrich Bonhoeffer, teologo di grande importanza del XX secolo ed è anche un martire perché è morto in un campo prigionia
a Fostenburg, esatto. Sì, poco prima della liberazione.
Sì, sì, quindi Hitler aveva un conto personale da risolvere con lui. Sì. Allora, la citazione è questa: io confesso Dio dinanzi al mondo e dinanzi a tutti i suoi nemici quando nell'abisso della mia miseria credo alla sua bontà, quando nella colpa credo al suo perdono, nella morte alla vita, nella sconfitta alla vittoria, nell'abbandono alla sua presenza, colma di grazia.
E questa frase finale, secondo me, dovremmo tenerla dentro la tasca.
Vabbè, chiediamo subito a Sabina a questo punto perché...
Dove è tratto, Roberto? È tratto da Memoria e fedeltà.
Perché ha iniziato con questa citazione? Parlando appunto di un argomento come Cristiani senza coraggio, punto interrogativo.
Sì, diciamo che ho voluto prendere, cito spesso Bonhoeffer perché mi sembra un esempio altissimo di grande coraggio, un coraggio di cui io dubito che saremmo ancora capaci oggi di possedere, ecco, quindi è proprio l'esempio più alto che io forse potessi fare all'interno del cristianesimo, credo. Diciamo, non mi aspetterei dai cristiani questo livello di coraggio, ecco, non sono così esigente, però almeno il coraggio di stare nel mondo senza essere del mondo, senza conformarsi a questo mondo e quindi poter ancora portare una parola di sbieco, una parola trasversale, una parola in qualche modo profetica, ecco, quindi è quello il coraggio che auspico, senza arrivare appunto alle altezze di Bonhoeffer.
Allora, Claudio, volevi fare una domanda?
Però, qui, ecco, ho una visione un po' diversa da Sabina, di solito sono proprio combaciante. No, io non credo a questo e mi ricordo un'intervista a Beppino Englaro, il papà di Eluana, cioè persone che stanno percorrendo una vita e che poi si trovano dentro a un sentiero. Quindi questo può accadere anche a noi oggi, forse apparentemente è più difficile, ma quel sentiero li obbliga a essere fedeli a una promessa, ma è una situazione che ti trovi e che la vivi e forse anche
cioè,
Bonhoeffer.
Non la programmi sostanzialmente, il coraggio non si programma, è così, sentiamo Sabina. Cosa ne pensi?
Non si programma, però diciamo di fronte a quelle che possono essere, diciamo al negativo che irrompe nelle nostre vite, per esempio, bisogna avere il coraggio poi di sostare al suo cospetto senza rimuoverlo. Noi spesso facciamo tanta fatica per rimuovere gli ostacoli che incontriamo sul nostro cammino, li aggiriamo in qualche modo, quando invece il coraggio presuppone anche che sappiamo accoglierli in qualche modo e farvi fronte. Cioè, in effetti il coraggio non è una virtù militaresca, il termine viene proprio dal cuore, quindi
Senti,
dall'animo.
Mi
diciamo.
Viene in mente una frase di Don Abbondio.
No, dicevo, non è altro che sperare contro speranza, ecco, in questo senso, per dirla biblicamente.
Allora, sono tante cose che si potrebbe chiedere. Don Abbondio diceva, ma insomma, se uno il coraggio non ce l'ha, com'è che se lo dà? Cioè, non è che uno dice, sono fatto così. Ecco, però, quando parliamo di coraggio, certo, Bonhoeffer aveva di fronte a sé il nazismo, aveva il campo di concentramento. Noi non siamo chiamati a esprimere tutto questo coraggio nelle situazioni della vita, eppure tu scrivi, in questo capitoletto denso, che nell'affrontare la nostra vita, in tante occasioni siamo chiamati ad avere coraggio e a volte siamo un po' così, un po' disorientati. Ecco. Vuoi dire, in che senso, nella nostra vita, quali sono le cose che poi alla fine richiedono coraggio? Una nostra esperienza di uomini e donne molto comuni,
Beh, sono tante le cose che richiedono coraggio, il dolore, la malattia, la perdita, per esempio.
La fedeltà, per esempio, a volte anche ai nostri impegni.
La fedeltà, assolutamente. Cioè, io credo che queste esperienze, diciamo, vadano indagate profondamente, vadano vissute profondamente e vadano trovate delle strategie emotive da mettere in atto anche per affrontarle. E queste strategie dovremmo condividerle di più con le altre persone, no? Io parlo anche in questo capitoletto di essere comunità di destino, potremmo dire comunità di compartecipazione di destino, che è un'espressione che mi piace molto e che in realtà è di uno psichiatra mancato qualche mese fa, Eugenio Borgna, ecco, che la utilizza in numerosi suoi libri. E io credo che queste situazioni un pochino limite, ecco, ci aiutino anche ad uscire dalla nostra individualità, cioè dai confini del nostro egoismo, se sappiamo appunto vivere il dolore, la sofferenza altrui come qualcosa che ancora ci riguarda.
Ecco, allora in questo noi, no? Le comunità cristiane ci aiutano a uscire un poco dal nostro individualismo, ma ne parliamo fra poco, Torniamo a parlare con Sabina Baralla, che, lo ricordo, è autrice del saggio Timidi Cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede.
C'è un punto che mi piace molto, ritorniamo al coraggio. Ci vuole coraggio, io penso qui ti riferisci a un coraggio interiore. È un coraggio che ci chiede, nelle situazioni della vita, di non sfuggire, ma di osare l'esistenza per esplorarla dal di dentro. E fai un esempio personale che mi è piaciuto molto. Ti riferisci al Covid.
Eccolo qua. Allora, qui attenzione a come ci muoviamo.
E questo collegamento è stretto, non esistono via di mezzo, bisogna abitare le situazioni. Ecco, ci spieghi meglio, Sabina, questo mi è piaciuto molto.
Anche perché in quel periodo lì avere il coraggio era anche gestire situazioni di conflitto, tra l'altro. Vabbè, comunque, sentiamo Sabina.
Sì, allora durante il Covid, diciamo, mi ha colpito questo, che quando eravamo immersi appunto nella pandemia ci si interrogava se questo ci avrebbe reso in qualche modo migliori, che cosa avremmo fatto di questa esperienza. Insomma, c'era un interrogarsi intorno alla questione, ecco, no? Poi quando praticamente la cosa stava ormai sfumando, niente, cioè si è ripartiti come se nulla fosse successo, o meglio, qualcosa certamente era successo, perché molti hanno portato dei segni, voglio dire, fisici, psichici, di quell'esperienza lì. Però secondo me c'è stato come un meccanismo un pochino di rimozione, no? Ripartiamo, e invece forse era veramente il momento di capire se questo non era, per esempio, un momento di cesura, se potevamo orientare poi diversamente le nostre vite, che cosa ci aveva insegnato quel periodo lì, se qualcosa ci doveva insegnare. Ecco, quindi abitare le situazioni vuol dire appunto non rimuoverle, perché altrimenti io credo che poi da queste situazioni siamo sopraffatti, perché se vogliamo rimuovere una cosa, poi questa cosa rispunterà da qualche parte in maniera anche magari più violenta, ecco. E quindi certo, questo ci chiede trasformazione, ci chiede capacità di cambiamento, di adattamento, però appunto è anche un modo per poter uscire dalle situazioni in maniera rinnovata. È anche una cosa filosofica, guardate, quella di sostare al cospetto del negativo, perché il negativo è visto come il male, come qualcosa da eludere. Ecco, invece forse dobbiamo semplicemente introiettare anche questo, assimilarlo in qualche modo.
Ecco, tu mi sembra che hai una preoccupazione che emerge costantemente nel tuo libro, e mi pare che in questo capitolo che stiamo prendendo in considerazione oggi emerge chiaramente. I cristiani oggi non possono limitarsi ad accettare le norme e gli orientamenti del tempo attuale e nemmeno ridursi a lenirne le ferite con spirito consolatorio. Poi dici: la Chiesa, pur essendo nel mondo, non deve essere del mondo. La Chiesa è chiamata ad andare oltre, senza che il suo messaggio radicale venga edulcorato. Mi sembra che forse questa è la cosa che ha stimolato anche questo tuo libro, mi pare di capire.
Sì, perché io trovo che il cristianesimo, ve l'ho detto più volte, certo, si sia un pochino annacquato, no? Come dico più avanti nel testo, è un po' un insieme di valori umanisti e un catechismo ingenuo, quindi anziché essere appunto questa continua trasformazione di cui parlavo prima, ma anche continua conversione alla vita in Cristo, che ricordo sempre può essere una potenza sovversiva davvero in grado di parlare ai nostri contemporanei.
Ecco, perché ci sia questo scarto, no? Questa differenza. Non riguarda semplicemente, ecco, vediamo che cosa decide il Sinodo Valdese questa volta, no? Oppure, insomma, le assisi, no? In questi giorni si sta svolgendo l'assise mondiale della Chiesa Avventista, non è da lì che arrivano le grandi differenze, ma comincia dall'individuo, ecco, e mi pare che il testo biblico è quello che fa la differenza nell'esperienza anche del credente, non lo so, se ho capito bene.
Sì, io parlo soprattutto, sì, naturalmente anche di Chiesa come istituzione, per carità, però è un lavoro che dobbiamo fare a partire da noi come singoli credenti, ecco, cioè la follia dell'amore propria dell'Evangelo va mantenuta tale, va conservata tale. Se non è sbalorditivo per noi questo messaggio, poi non lo può essere per la Chiesa tutta, ecco. Ed è anche questa follia dell'amore dell'Evangelo che ci spinge poi a testimoniare, no? Come abbiamo detto più volte. E quindi sì, è un'operazione che dobbiamo fare come singoli credenti e che poi naturalmente possiamo portare, certo, anche, certo, nelle diverse istanze della nostra Chiesa, nei ruoli che noi rivestiamo all'interno di essa, anche naturalmente nelle assemblee decisionali, certamente, ecco, che forse anche queste, possiamo dire, potrebbero osare un pochino di più, avere un pochino più di coraggio, ecco.
Chissà perché in questo momento mi è venuto in mente Gaza e quello che succede laggiù, insomma, no? E noi che tutto sommato traccheggiamo anche con le parole, vabbè. Però forse non c'entra niente, Sabina, questo mi scuso con te. Claudio, e siamo in conclusione.
C'entra molto. Io aggiungerei un brano di poesia che secondo me è proprio...
Quindi non tratto dal libro?
No, tratto dal libro. L'aggiungerei a queste pagine.
Dai, vediamo scritto... un poco, vediamo. Ora io tremo.
Henry David Thoreau. Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita.
Allora, Sabina Baralla, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia. Sabina è autrice del saggio Timidi cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede, prefazione Paolo Ricca, edizioni Claudiana. E quindi ci risentiamo la settimana prossima, sempre per esplorare un nuovo capitolo del tuo libro.
Senz'altro, e grazie a voi.
Grazie a te, a risentirci, a presto, grazie
mille. A presto.